Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, domenica scorsa vi presentavo un po' il Vangelo di Matteo come il Vangelo del catechista che cerca di educare la comunità attraverso il Vangelo che lo costruisce su 5 grandi discorsi. Il primo discorso è proprio quello delle beatitudini, della nuova legge in cui siamo stati introdotti in questa liturgia. Siamo nel capitolo quinto, un discorso che si prolungherà fino al settimo. Alla conclusione di questo discorso il Signore dirà: ecco, se voi non solo avete ascoltato, ma avete assimilato e vivete questi insegnamenti, siete come una casa che possono venire i terremoti, possono venire intemperie di ogni genere, ma la casa regge. Se invece non avete fatto vostro questo insegnamento, la vostra casa, cioè la vostra vita, la vostra persona, è soggetta al fallimento. E fallire nella vita come vita, non come economia. Mio padre fallì a suo tempo, ha messo su una piccola impresa e poi andò male, no? E poi però si è ripreso, no? Ma fallimenti economici possono esserci, possono, e sono sempre provvidenziali, perché noi dobbiamo comprendere che tutto nella nostra vita coopera al bene di Dio, no? Sapete che Santa Caterina da Siena pregava perché la famiglia sua, che aveva quella grossa tintoria, quella specie di, lavoravano sulle stoffe, le tingevano, che fallisse. Pregava perché fallisse, perché diceva che così magari si convertono un po', vedete, quello che per noi magari in certi momenti è una tragedia, agli occhi di Dio è una salvezza. Ma io non parlo del fallimento economico, io parlo del fallimento della vita. Quando tu ti senti fallito perché la tua vita è vuota, non c'è frutto, non c'è significato, non c'è senso. E questo di solito è un momento di grazia che il Signore ci dà quando superiamo la boa dell'età, quando siamo oltre i 50, i 60, incomincia a darci questo momento di grazia, no? Di comprendere che senza Lui, senza Gesù, senza la Sua presenza, non vale niente la nostra vita, è insipiente. E nel Vangelo che troviamo noi la strada della vera vita. Se tu vuoi vivere e gioire della tua vita e essere gratificato della tua vita, devi vivere così. Come ci ha mostrato Lui, prima di tutto con il suo esempio, perché prima ha fatto e poi ha detto con la sua vita e con la sua parola. E in queste poche righe di questo bellissimo, stupendo discorso della montagna, che noi dovremmo sapere quasi a memoria, se fossimo veramente, quello che dicevo domenica scorsa, discepoli di Cristo, cioè persone che lo seguono, persone che stanno attento a quello che dice, che se lo scrivono nel cuore per non dimenticarselo, per poi nella vita esprimere con una vita santa quello che abbiamo ricevuto da Lui e nel Suo Santo Spirito trovare luce, forza, coraggio, perché il Vangelo scritto e chiamato è stato scritto perché diventi Vangelo vivente, perché diventi Vangelo vissuto, perché diventi Vangelo nella mia carne, nella mia persona. E qui troviamo in queste beatitudini troviamo la carta magna del cristiano, troviamo la nostra identità, se voi dovreste presentarvi, no? Ma tu sei un cristiano, che vuol dire essere cristiano? Chi sei? Che cosa? Quali sono i tuoi valori? Quali sono questi, la nostra identità? Dovrebbero poterlo capire non da quello che io dico loro, ma da quello che io vivo. E Gesù inizia dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Un po' tutti i commentatori del Vangelo dicono che questa prima beatitudine li racchiude tutti e in sintesi esprime tutte le altre beatitudini. Innanzitutto ci dice una cosa importante. Ci dice che vivere il Vangelo, vivere la grazia di Dio, è vivere una esperienza di beatitudine. Che cos'è la beatitudine? Come termine, indica una esperienza di soddisfazione personale, profonda, sublime, no, sublime. Una volta, a una scuola di preghiera che iniziava, chiese alle persone: perché siete qui? E una disse: perché cerco il benessere. Che parola oggi di moda, benessere, no? Ci sono pure queste case lì, come le chiamano, del benessere, cioè cercano il benessere, no? Dove c'è la piscina, c'è questo, c'è quella, il benessere. Poi si parla spesso oggi anche di qualità della vita, la vita che ha delle qualità, no? Che non ti manca niente, e i suicidi aumentano, chissà perché. Aumenta la qualità della vita e aumentano i suicidi. Perché se voi prendete i parametri della qualità della vita e andate in quei paesi dove questi parametri sono anche superati, sono anche in eccesso e hanno più di quello che noi pensiamo, trovate che i suicidi aumentano. Ma c'è qualcosa che non va allora. E quello che non va, ce l'ha detto Paolo nella seconda lettura, che la sapienza del mondo non ci dà la felicità. Ci dà un apparente benessere, ma non è quello vero. Non è la beatitudine sublime, la sublime beatitudine che ci dà il Signore. Vedete, questo mondo pagano, che paganizza tutto, cerca anche di toglierci il contenuto delle parole. E voi oggi, se nel linguaggio comune trovate che tutte le parole più sacre, più profonde, più significative, sono svuotate di significato, come ad esempio la parola Dio, che viene usata anche per dire ha suonato da Dio, ha fatto quell'altra cosa da Dio, no? Oppure quell'altra che dice io adoro la mia cagnetta, la mia gattina, o mio figlio. Se fosse vero è un peccato gravissimo, però intanto si svuota il contenuto della parola. Ora, le beatitudini ci danno una gioia sublime. Puoi capire tu la parola sublime se non hai davanti a te un immaginario, uno scenario, un contenuto spirituale, divino, infinito? Perché ciò che è sublime non è di qua giù, è di lassù. E le beatitudini ti danno un'esperienza già qua giù di quello che si vivrà lassù. Perché chi chiamiamo noi beati? Quelli del cielo. Così li chiama la Chiesa. La Chiesa chiama i nostri fratelli santi del cielo, quelli nella gloria. Gli altri si purgano, si purificano nel purgatorio in attesa della gloria, no? Li chiama beati. E allora quando Gesù dice beati, si sta di beati voi, sta dicendo: ecco, se voi vivete così, già adesso avete l'esperienza sublime della gioia del cielo. Ma bisogna sperimentarlo, bisogna viverlo, per poter dire poi a Gesù: Gesù, tu sei veramente il Figlio di Dio, Gesù, veramente tu sei il Maestro, perché la tua parola è verità. La tua parola è verità. Vedete, quando lui parlava quel giorno a Cafarnao, tutti rimasero, dice Marco, attoniti, stupefatti. Perché? Perché parlava con autorità. Nessuno può parlare a noi con autorità. Nessun uomo può parlare a noi con autorità. Solo lui può farlo, perché non è semplicemente un uomo, è Dio. E la sua parola è verità. Oggi non ci piace questa parola. Sempre la sapienza del mondo ci propone un'altra parola, no? Ci propone la mia coscienza, ci propone, secondo me, la mia sincerità, no? Sciocco mondo. Che te ne sai della tua sincerità se manchi nella verità? Che te ne fai? Gesù non si presenta con un secondo me, a mio giudizio, no? Gesù si presenta con: io sono la verità e ti indico io la strada della verità. È questa la strada della verità, della via, è la via della vita in cui trovo quella sublime gioia che non è condizionata dalla mia situazione. Mi può essere crollato l'impresa economica, fallita, può essere stata distrutta la mia famiglia da tragedie, da lutti, posso essere rimasto solo per incomprensioni, emarginato dagli altri. Le vicissitudini della vita non toccano minimamente questa beatitudine sublime che Dio ci dà, che è la beatitudine dei piccoli, dei poveri, degli umili, dei puri di cuore, dei misericordiosi, cioè la beatitudine dei figli di Dio. Perché i figli di Dio sono questi, coloro che vivono come il Figlio di Dio, e lui ci ha insegnato questo. Ha svuotato se stesso della sua divinità, si è fatto per amore del Padre, per amore nostro, si è fatto piccolo come noi, povero uomo, ha voluto vivere da povero, morire da rifiutato, trattato come un mascalzone, calunniato, morire in croce, beato. Caterina da Siena, in ginocchio davanti al crocifisso, lo contemplava nella sua beatitudine. Lo vedete? Non era esattamente così. Era talmente orribile nell'aspetto che, dice Isaia, ci si copriva la faccia per non guardarlo. Talmente era orribile il suo aspetto fisico. Ma nella fede, chi lo guardava lo vedeva bellissimo, sublime, perché quegli sputi, quel sangue, quelle torture erano espressione di un amore infinito, concreto, fattivo, con cui lui mi sta dimostrando l'amore per ciascun uomo, innanzitutto per il Padre, perché sempre ricordiamocelo, che ce lo dimentichiamo. Oggi livelliamo il cristianesimo a un livello orizzontale, no, lui è morto per fare la volontà del Padre. E c'è quel maestro spirituale, non ricordo come si chiama, che ha una bellissima definizione della Trinità. Il Padre, chi è il Padre? È l'amore che crocifigge. Il Figlio, chi è? È l'amore crocifisso. E lo Spirito Santo, chi è? Quell'autore diceva la croce. A me piace meglio dire il chiodo che tiene fisso Gesù alla croce, perché è stato solo l'amore a tenerlo. E Caterina in ginocchio davanti al crocifisso lo contemplava così, bellissimo, stupendo, beato, beatissimo, perché era beatissimo in quell'esplosione di amore in cui stava amando il Padre e amando ciascuno di noi. E a questa sublimità siamo chiamati ciascuno di noi, una sublimità legata al nostro accogliere o meno nella nostra vita la croce. Perché vedete, quelle beatitudini che abbiamo ascoltato sono espressioni concrete, più specifiche di quell'invito che ha fatto il Maestro quando ci ha detto: chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quelle sono le espressioni concrete, le beatitudini, del volto che la croce deve assumere nella mia vita. Nella mia vita la croce deve assumere il volto della povertà di spirito. Che cosa significa la povertà di spirito? Ti credi qualcuno perché hai qualcosa? Perché sei chissà chi? Guardate che il cristianesimo non è fatto per una qualità materiale di persone che sono povere o sono ricche. Attenzione che può arrivare a noi l'idea un po' pauperistica di un cristianesimo dove i bravi cristiani sono solo i poveri. Attenzione, non è questo il pensiero di Cristo. L'ultima cena probabilmente si è celebrata nella casa di un ricco, perché aveva il primo piano. Lazzaro era certamente lì, ricco, ed era amico di Gesù. E quel mio amico, che era presidente di un ente statale, aveva diritto, figuratevi, aveva diritto, parlo di fino a 2 o 3 anni fa, perché è morto a 54 anni, aveva diritto all'autista che lo prendeva a casa con la macchina e lo portava. Voi dice, ma quello è un persona arrivato, no? Era così povero. Io che lo conoscevo nell'anima, ve lo posso assicurare, era poverissimo. Di quella povertà che è gradita dal Signore. Perché io posso essere povero di beni materiali, ma lontanissimo da Gesù Cristo. Non è quello. E allora ecco Matteo che specifica: beati i poveri in spirito, nel cuore. Dove la mia ricchezza, cosa vuol dire povero in spirito? Che la mia ricchezza vera, quella, cioè quella a cui ci tengo di più e che viene al primo posto, prima del mio lavoro, prima di mia moglie, prima della mia fidanzata, prima dei miei figli, è Lui, è Dio. Per cui la sua grazia, la sua amicizia, la comunione con Lui per me vale più della vita. Questo è il povero in spirito. È distaccato dalle cose. Nel cammino ignaziano c'è una meditazione micidiale, molto, molto semplice ma efficace. Ignazio fa fare questa meditazione, dice: ci sono 3 categorie di persone che hanno una grossa somma, lecita, ma tutte e 3 sentono che quella somma li lega, tutte e 3 sentono che non sono liberi, perché quella somma li affascina troppo, e tutte e 3 vorrebbero liberarsi da quella somma. Però dice: il primo non fa nulla tutta la vita per liberarsi e muore con questo desiderio. Dove andrà? Quello sono fatti i suoi, perché non si tratta di peccato, non è un peccato avere quella somma. Quindi Ignazio non fa un discorso di peccato, fa un discorso di amore. Un discorso di amore. Si presuppone che chi viene a messa e partecipa alla liturgia non debba ricevere un discorso di peccato. Si pensa che questo l'avete già superato. Perché sennò che ci state a fare qua? È un discorso di amore. E dice la seconda categoria, che vogliono questa... vogliono liberarsi da questo affetto. Io non vorrei questo affetto religioso, però dice: Signore, guarda, ti prego, ti supplico, levami questo affetto, ma lasciami i soldi, ma lasciami i soldi. Avete già capito la terza categoria invece, no? Signore, io questo affetto non lo voglio, questa schiavitù interiore non la voglio. Liberami da questa schiavitù anche a costo di perdere la somma. È la meditazione più micidiale che c'è negli esercizi spirituali, che non per niente Ignazio fa fare dopo 14 giorni di silenzio, o anche di più, per arrivare a questa. Perché questa è la povertà di spirito, che mi apre il regno dei cieli, dove Dio è l'unica mia ricchezza e dove tutto vale meno di Lui. E tutto senza di Lui non vale nulla. E a questa libertà interiore siamo chiamati, che è per questo che vi dicevo, questa prima beatitudine li racchiude tutte le altre, no? Poi c'è quell'altra che ci dà un po' di fastidio, beati quelli che sono nel pianto. Ma Signore, ma per forza dobbiamo piangere qua? No, ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo il valore delle nostre lacrime, che a noi sembrano insignificanti, ma dato che Lui ha pianto, Lui ci può far capire il valore delle nostre lacrime e soprattutto ci può far capire che c'è un pianto che ancora non ci ha raggiunto, un dolore che ancora non ha trafitto il nostro cuore, che è quello del Dio che non è riconosciuto, non è amato, non è onorato, che viene bistrattato, bestemmiato, disonorato, non ti ferisce il cuore, non ti fa piangere. La Chiesa ha questo dolore e questa beatitudine si avvicina moltissimo a quell'altra, quando dice: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Perché la giustizia nella Bibbia è l'onore che si deve dare a Dio. L'uomo ingiusto nella Bibbia chi è? Il peccatore. Quando la Bibbia vuole dire qualcosa di Giuseppe, lo sposo purissimo di Maria, cosa dirà? Giusto. Che cosa vuol dire giusto? Che osservava la legge di Dio. E allora vedete questo dolore che ha la Chiesa, che il suo Dio, il suo Signore non è conosciuto, non è amato, non è rispettato. Allora se tu incomincerai a avere quelle lacrime, potrai capire, perché di queste lacrime ha pianto innanzitutto Lui, potrai capire le beatitudini. E poi beati i misericordiosi. Cosa volete che vi aggiunga dopo un anno che ci è stato detto e ridetto, no? La misericordia di Dio è infinita. Ma ricordiamoci che la misericordia di Dio ci renda capace di amore. Quando noi riceviamo la misericordia siamo capacitati all'amore. I puri di cuore. Se voi mi chiedeste: Padre, ma qual è la beatitudine che a lei piace di più? I puri di cuore. Certo, i poveri è più forte, ma i puri di cuore. Perché tutta la vita spirituale la puoi sintetizzare nel tuo sguardo, nell'occhio del tuo cuore, direbbe Gesù. Cosa cerchi? Cosa vai cercando nella tua vita? Quali intenzioni hai? Che cos'è la purezza di cuore? È la rettitudine di intenzione. E ancora il maestro Ignazio che dice: quando fai una cosa, chiediti. Quando sei mosso a fare qualcosa, chiediti. Ma per amore di chi lo fai? Da dove ti viene l'amore per far quello che vuoi fare? Qual è l'amore che ti spinge? Il puro di cuore è sempre spinto dall'amore per Dio. E questa è la rettitudine. E conclusione: quando tu vivi così, avrai un'esperienza, che sarai perseguitato, sarai emarginato, sarai additato. Perché? Perché diventerai l'accusatore del mondo. Se tu vivi così, accuserai il mondo di peccato. Lo Spirito Santo ha questo compito, accusare il mondo di peccato. E come lo fa? Attraverso la vita santa dei cristiani. Non con le parole, non con le prediche, ma con la nostra vita santa. Quando tu vivi le beatitudini, quando io vivo le beatitudini, quando noi viviamo le beatitudini, diventiamo accusatori del mondo. Perché i tuoi occhi limpidi accusano gli occhi maliziosi. Il tuo cuore umile accuserà il cuore disonesto. Il tuo cuore giusto sarà un rimprovero a chi la giustizia non la fa. È questa l'opera alla quale siamo chiamati. È questa l'evangelizzazione per attrazione. Per cui il mondo ha un'occasione di convertirsi, perché vede degli esempi concreti e può dire: lì c'è qualcosa di sublime. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti, ad accogliere nella nostra vita questo messaggio. E perdonatemi la lunghezza, ma non posso fare a meno di ricordare che stamattina presto è morto fratel John, no? Conoscevate tutti, Lui è stato un esempio concreto, semplice, di queste beatitudini. E venerdì, insieme con padre Dino, io gli chiesi, registrandolo, e abbiamo questa piccola, bella registrazione, dico: non pensavamo che doveva morire, perché era così allegro, così vivace. Dico: John, che cosa dici alla comunità? Qual è il tuo messaggio alla comunità? Perché eravamo tutti riuniti con i padri oblati. E lui dice: io, vede, con quel linguaggio che... ma dice: io chiedo perdono alla comunità. E dico: John, perché chiedi perdono? Per il cattivo esempio che ho, dato, no? Chiedo perdono alla comunità per il cattivo esempio che ho dato. Dico: John, sei proprio grande, no? Così piccolo, ma che grande insegnamento. Accogliamolo, E la Madonna lo accolga anche in paradiso. Oggi. Amen.